il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buon pomeriggio, buon lunedì 10 novembre, questa puntata extra large del Club degli Inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Luca, 340-5425324 per messaggi di testo vocali e anche la possibilità di microfoni aperti. Oggi ci sarà anche un ospite, ma principalmente darò la possibilità a voi di parlare. Perché? Perché siamo alla prima giornata ufficiale della sosta. Terribile, terribile, sono già distrutto psicologicamente alla sosta delle nazionali. Come arriva la Juve? La Juve ci arriva a questa sosta sostanzialmente con un, non lo so neanche dire, un uragano di emozioni, nel senso che è successo di tutto da inizio campionato a oggi, che è il 10 novembre. Abbiamo cambiato un allenatore, abbiamo non vinto per un mese, abbiamo addirittura non segnato per tot partite consecutive, eppure siamo a 5 punti alla vetta e potevi essere a 3. La cosa che mi dà molto fastidio è che potevi essere a 3. Questa è una cosa che va detta, e questa squadra non sa vincere le partite sporche, perché tu il derby meritavi di vincerlo. Poche chiacchiere, cioè fa una sola parata di Gregorio, probabilmente la più difficile della partita, ma la Juventus ha schiacciato per minuti e minuti la squadra avversaria, 70% di possesso palla, i numeri sono tutti a favore della Juventus e non sei mai riuscito a buttarla dentro. Fino a quando non vincerai questo tipo di partite non potrai essere considerato una grande squadra. Sei una squadra con delle idee, siccome ha un buon atteggiamento, è cambiata per adesso, io non mi fido di questo gruppo, però è cambiata per adesso, ma quando vorrai alzare il livello devi vincere queste partite. Le devi vincere in maniera sporca, la palla che passa lì mezza e mezza, devi buttarla dentro. Cioè nel derby David ha avuto 180 occasioni potenziali, non l'ha mai buttata dentro, e McKennie arriva sempre lì però non riesce più a segnare. E queste sono le cose che ti portano a vincere la partita. Guardate la Roma ieri, non fa una partita eccezionale, in maniera incredibile si trova ad avere un rigore a favore, perché Camara ha fatto una roba che è indescrivibile, cioè non la puoi spiegare, c'è un carpiato rovesciato con la mano lì, era talmente strano da spiegare che all'inizio nessuno ha capito fosse mano. E a quel punto poi cosa è successo? È successo che sostanzialmente, una volta andato in vantaggio, ha gestito la partita. Negli ultimi minuti poteva prendere anche due, però poi ha un gran portiere, sa abbastanza difendere, legge le partite, lo fa dallo scorso anno e vince partite sporche, perché poi sono partite sporche e tu quelle ti impantani. Sono il problema grosso della Juventus, impantanarsi in questo tipo di partite, quando trovi delle squadre un pochettino ruvide, scorbutiche, scontrose. Quindi questa è la difficoltà della Juventus. Quando riusciremo a vincere delle partite sporche saremo una grande squadra. Ora non lo siamo, perché nel corso degli ultimi due anni, dallo scorso anno con Thiago Motta a oggi, però non dico ancora versione Spalletti, perché Spalletti c'ha 3 partite e 5 allenamenti, non hai mai vinto una partita sporca se non lo scorso anno col Como. È l'unica partita sporca che hai vinto. Quindi in questo caso devi iniziare a darti una sveglia. E le altre stanno andando piano, Tu potevi potenzialmente essere a un punto dal Napoli in due partite. Questo tira fuori una rabbia dentro che voi non avete idea. Non avete assolutamente idea. Quindi dobbiamo riuscire a darci una bella sveglia, perché ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno tutti, Pensa che sosta adesso. Pensate voi a che tipo di sosta avremmo potuto avere adesso con la Juventus che vince il derby e si ritrova a meno 3 dalla vetta. Era un'altra cosa, anche nel spiegarvi, no, il nostro punto di vista, anche per cercare, no, di riuscire a vivere meglio questa sosta. E invece purtroppo siamo ancora un pochettino fragili da questo punto di vista qua. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda invece il l'atteggiamento. Allora Luca, io leggo un messaggio, ma ti giro l'ospite che dovrai chiamare in questo istante. Quindi facciamo tutto rigorosamente in diretta, il bello della diretta. Quindi io ti ho girato il numero e adesso poi lo sentiremo, faremo un'analisi con lui anche legata al derby e all'evoluzione della stagione della Juventus. Cercheremo di guardare anche un po' in là. Ciao Camillo, consapevoli che la Juve non ha più problemi della Roma, Milan, Inter e Napoli. Oddio, Valerio da Pisa. Napoli, visto quello che sta venendo fuori le ultime ore, mica tanto. Ma è comunque un campionato che rimane fermo almeno per la testa della classifica. Basta un po' di fortuna e ti ritrovi lì in testa. Sì, analizziamo la situazione. L'Inter è la squadra più forte. È la squadra assolutamente più forte. Proprio più forte, senza ombra di dubbio. Poi, il Milan si è suicidata in maniera clamorosa, perché io sono arrivato all'occasione di Pulisic, cioè sul 2-2 a casa. Però quella di Pulisic e quella di Saelemaekers sono due occasioni che, se fossero capitate alla Juve, io mi sarei fatto saltare in aria, probabilmente dalla rabbia. Quindi io credo che il Milan, avanti 0-2, ripresa, con due occasioni del genere, non portarla a casa, mamma mia, vado fuori di testa. Poi, la Roma, ve l'ho spiegato, fa poco, niente, il portiere para tutto e loro un golletto lo tirano fuori. È ancora la Roma di Ranieri, non è la Roma di Gasperini. Però la Roma di Ranieri lo scorso anno ha fatto più punti di tutti in campionato, così. Quindi io la Roma la rispetto. Inter la più forte. E Napoli, ragazzi, Conte a Torino oggi, per farvi capire. Conte, finita la partita, se n'è tornato bello a Torino, ha tirato una bella bomba serena nel tutto il mondo Napoli. Si devono vedere, devono riflettere. Io credo che sia tutta una strategia di Conte per farsi comprare mezzo mondo anche a gennaio. Però, ragazzi, Napoli non è così sereno. Ne parliamo anche con il nostro collega, amico di Radio Bianconera, soprattutto del club degli inviati, Cristiano Corbo, del Tutto Sport. Ciao, Cri.
Ciao, Cami, buon pomeriggio a tutti.
Cri, un nostro ascoltatore, Valerio da Pisa, ha detto che il Napoli ha meno problemi di noi. Sei così convinto dopo ieri? Anzi, dopo stamattina, forse.
Beh, non lo so, è una bella domanda, nel senso che la Juve sicuramente ha tanti problemi, il Napoli forse non ne ha altrettanti, su questo sono d'accordo con l'ascoltatore, però ha una capacità di crearsi questioni in casa, soprattutto con Conte, che effettivamente è una bomba a orologeria, cioè non sai quando esploderà, ma sai che lo farà prima o poi, e quindi secondo me si possono mettere allo stesso piano. Poi, come dicevi, appunto, ci sarà questo incontro, da questo incontro capiremo effettivamente quali siano le intenzioni di Conte. Può essere anche una strategia per tenere alta l'attenzione, non necessariamente può portare a scenari così drastici come molti, forse tutti, stanno pensando in questo momento.
Sì, poi parliamo della Juve, Cri, perché io sono abbastanza arrabbiato, non per la prestazione, dove trovo che, secondo me, il risultato sta condizionando i giudizi, però ci sta, fa parte del gioco. Ma per l'occasione persa in generale, guardando la classifica e i risultati. Però io quando sento Manna, scusa Cri, dire noi vogliamo dare fastidio, quando sei il Napoli, campione d'Italia, che ha speso più di tutte nel mercato di agosto, dovevi vincere il campionato in carrozza, mi sembra un po' un controsenso nella narrazione generale. Cioè il Napoli non doveva essere a questo livello.
No, non doveva essere a questo livello, anzi per certi versi forse doveva stravincere questo campionato per il mercato, perché comunque era la squadra che aveva più continuità, perché l'Inter, che per me resta la squadra più forte, però iniziava un nuovo percorso dopo anni molto pesanti dal punto di vista mentale e fisico. Però c'è una questione anche di mentalità della vittoria. Sentivo prima Gianelcane che parlava di Spalletti, tra virgolette, anche un po' condannato a vincere, la Juve che necessariamente deve vincere, e ci sono altre squadre che magari riescono anche a vincere ma che non riescono a instillare nel proprio DNA questo scatto, che poi non è uno scatto che è dettato dalla storia, è uno scatto dettato anche dai momenti, dai singoli momenti. Il City non è mai stata una squadra di tradizione portata costantemente al successo, poi succedono delle cose, fai uno scatto ulteriore, sia per motivi economici, sia per motivi anche di organizzazione generale del club, e diventi un club vincente. È come se a Napoli avessero un po' paura di fare quello step lì, perché poi quello step lì porta inevitabili pressioni, ed è una piazza che, come diciamo tutte quelle un po' più calorose, soffre la pressione, non la cavalca.
Cri, invece, per quanto riguarda la nostra Juve, io credo che la prestazione ci sia stata, io credo che la squadra abbia giocato bene, che meritasse assolutamente di vincere, ma questa squadra credo abbia delle mancanze caratteriali, non dal derby, ma in generale, e quando sei pugno a pugno, punto a punto, quando devi tirar fuori il carattere, devi vincere quella partita, perché è quella partita che ti può far avvicinare, non ce la fa mai. Cioè, sono passate 100 palloni tra Paleari e la riga di porta, e mai mezzo che la butta dentro, non lo so, alla Cuadrado in quell'anno della rimonta, o il tiro di Vidal da fuori, il tiro di Pirlo, Tevez. Cioè, io ho citato tutti i giocatori che mancano, quelli che sanno vincere quando devi vincere le partite sporche, ecco.
Hai detto tutto, Cami. Non a caso anche Spalletti parlava di quell'azione di Cremona dove la palla andava a destra, a sinistra, sembrava davvero stregata, ma nessuno che spezza questa maledizione. E quindi io onestamente, ma questo è un tasto su cui batto da tantissimo tempo, noto ulteriormente, soprattutto in questo momento, diciamo, più difficile anche dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista psicologico, una carenza di carisma, che poi di fatto è anche il tema portante di tutte le analisi, perché quando si parla anche con gli addetti ai lavori, quando si parla con ex calciatori, tutti dicono sì, è vero, c'è una mancanza di qualità, ma in realtà è una mancanza di campione. Il campione sicuramente lo fai con la qualità, ma lo fai anche con uno standing morale che in questo momento diversi giocatori non hanno. Non a caso, anche lì uso le parole di Spalletti, bisogna portare questi giocatori ad essere a livello Juve, ma a un livello che tu li puoi migliorare sicuramente fino a un certo punto, questi calciatori, dal punto di vista tecnico, ma li puoi migliorare tantissimo dal punto di vista mentale, della forza mentale, ed è stato poi il segreto anche di Spalletti a Napoli.
Sì, sono d'accordo, e credo, no, che insomma questa partita qua, sai, Cri, secondo me devi guardarla, riguardarla e imparare, perché sì, io adesso immagino che tante squadre affronteranno la Juventus con 5 piazzati dietro, con fisicità, cercheranno il raddoppio sugli esterni, il Torino faceva quello, uscivano forte sugli esterni per non far girare Yıldız con Seisao, cercavano di creare densità nell'area di rigore per ribattere colpo su colpo, e alla fine l'hanno sfangata con questo modo, certo, qua di difendere. Poi Paleari ha fatto un paio di parate buone, noi ci siamo un po' impasticciati, no, delle giocate nell'area di rigore, ma ce l'hanno fatta. Quindi sostanzialmente bisognerà trovare un piano B. Tu pensi che il piano B possa essere studiato già adesso? Esempio, io mi immaginavo che a un certo punto Spalletti potesse togliere un difensore e mettere Miretti, ecco, per esempio, nell'idea, sì, di provare a mescolare le carte.
Sì, anche a migliorare un po', diciamo, il fraseggio centrale, perché poi è vero, la Juve sfogava soltanto sugli esterni, prima con Seisao, poi Zegrova, Yıldız molto meno, perché Yıldız adesso chiaramente hanno imparato tutti a conoscerlo dopo che per la primissima parte di stagione è stato l'unico uomo in grado di accendere la Juve. Io credo che in questo momento, proprio mentre ti sto parlando, Spalletti stia pensando a come cambiare questa squadra, perché è giusto farlo, perché è arrivato anche per quel motivo lì, per provare cose differenti dalla sterilità di idee che ha mostrato la Juve di Tudor. Può essere la difesa 4, può essere il 4-3 in generale, può essere anche, diciamo, un centrocampo un po' più robusto, anche per migliorare davvero la qualità palla al piede di questa squadra. Non a caso Spalletti insiste sempre su due concetti: il primo è che ci sono troppi errori tecnici, cioè una roba che secondo me gli dà proprio fastidio a guardarla, e la seconda appunto è la personalità. La personalità la può ritrovare sicuramente sugli esterni, la può ritrovare con Vlahovic centravanti indiscutibile, e la può trovare anche, diciamo, con una squadra che giocando meglio si sente anche meglio, quindi si trova sicuramente più più in fiducia. Sono questi due elementi su cui spingerà in queste due settimane. Poi comunque sappiamo che non avrà a disposizione 10 giocatori, però intanto con la difesa può lavorare anche su un altro paio di situazioni. Quindi secondo me questa sosta arriva paradossalmente al momento giusto per la Juve.
Sì, tra l'altro c'è una routine diversa, no, Cri? Rispetto alla gestione sia Motta che Tudor, perché la squadra si ritroverà giovedì, invece sì, di solito si allenava fino a giovedì, quindi insomma c'è anche una gestione diversa nell'affrontare poi questa sosta. Come dicevi, poi insomma sostanzialmente centrocampo e difesa ci saranno, a parte qualche interprete, e mancherà insomma l'attacco, ecco, no, tanto insomma in attacco non è che siamo fortissimi, quindi in questo caso proviamo a far partire da dietro l'azione in esatto. Questo caso credo però che questa sosta sia anche l'ultima sosta prima del mercato e quindi che vengano fatte delle analisi. C'è un nome di cui si parla tanto in questi ultimi 5-6 giorni, a me piace tantissimo, però mi fa sempre rabbia che ci arriviamo nei momenti migliori delle loro stagioni e delle loro annate, che è Bernabé del Parma, che lui è un profilo ideale, credo, no, per fare sia la mezzala di possesso, puoi diventare un regista davanti alla difesa, tecnico, qualità, anche gol. Quindi credo, no, che possa essere un gran bel nome, ma lo scorso anno era da prendere, quando ha fatto una stagione negativa, non adesso che è al top della sua avventura al Parma, o sbaglio?
No, non sbagli, perché su questo la Juve ha perso tantissimo, ma perché poi ha perso, diciamo, qualità anche nei quadri dirigenziali. C'è poco da fare, se pensi alla Juve di 15 anni fa, tra capi scout, tra dirigenti magari anche invisibili per certi versi, adesso hanno tutti ruoli apicali in vari club. Adesso chiaramente è facile per certi versi andare a prendere Bernabé, e non è facile perché comunque il Parma ti chiederà un prezzo molto molto importante, così come era successo del resto anche con Leone. Quindi sono i pezzi pregiati delle squadre piccole che si nutrono soprattutto di queste situazioni. Poi il Parma magari è un discorso anche un po' a parte, perché è una proprietà molto molto ricca, però a prescindere è la base fondante del player trading. Io credo che bisogna comunque dare fiducia a Comolli nella sua opera di ristrutturazione anche di questa parte della Juventus. C'è un nuovo metodo per fare le cose, non è ancora in vigore perché comunque ci sono state eredità piuttosto pesanti da cui smarcarsi, e quindi piano piano secondo me la sensazione è che la Juve possa tornare a fare quel tipo di investimenti, ma in generale ancora prima quel tipo di pensieri, trovare giocatori con caratteristiche di cui la Juve poi fondamentalmente ha bisogno. Forse tra 2 anni la Juve sarà in grado di prendere Bernabé ancora prima che diventi Bernabé. E sul giocatore in sé, lo sai, io ho anche una simpatia particolare per il Parma. Parlavamo di Som qualche mese fa, che poi alla fine è andato alla Fiorentina, e Bernabé è un giocatore dalla qualità molto molto elevata, e questa Juve ha bisogno di una qualità, esatto, molto molto elevata. Cioè è proprio un'addizione molto semplice da fare.
Solo che ora lo paghi la luna, esatto. Perché sta segnando, segna solo lui nel Parma, perché le altre cose sono cross e basta. Il Parma gioca tipo rugby, le touche e basta, e lui invece spicca per questa qualità. Però insomma Bernabé era uno, insomma il Parma dimostra anche in quest'estate che quando c'è da vendere vende, e però se aspetti il picco massimo poi sono dolori. Tipo Bonny per me per tempistica è stato preso nel momento giusto, perché non aveva fatto scintille lo scorso anno, aveva fatto intravedere delle belle cose ma non scintille, e adesso Bernabé credo sia già 3 gol in campionato, e 3 sono tanti per un centrocampista, considerato che noi sostanzialmente non abbiamo i centrocampisti che hanno fatto 1 gol, Thuram 1. Quindi esatto, in questo caso è un problemino. Cri, grazie come sempre.
Grazie a te Cami, a presto, un abbraccio.
E grazie a Cristiano Corbo. Nel frattempo chiedo a Luca di avvisare Iv che sono in diretta, che mi sta chiamando e non posso rispondergli. Credo sia legato a alla nostra messaggistica. Come vedete oggi la è cambiata, quindi la guardo nel monitor centrale. Occasioni perse, Yulman, esatto, Ivan da Lecce è la stessa cosa. Poi analizzerò la partita con voi, con tutti i vostri messaggi. Adesso li leggo tutti, li tengo per il prossimo blocco. Se volete anche candidarvi al microfoni aperti e quindi parlare un pochettino della nostra Juve, possiamo serenamente farlo. Possiamo serenamente farlo e quindi mandate la vostra candidatura. Ma al netto di questo, Yulman è un'occasione persa. La potevi prendere a 20 milioni a Lecce, adesso te ne chiedono 60. E 60 io non li spendo. Per me non è assolutamente... giocatore da 60 milioni, ma non perché non sia forte. Yulman è fortissimo per me, fortissimo, ma 60 milioni sono li spendo per un giocatore che mi fa vincere le partite. Lui non me le fa vincere le partite, lui mi rende più forte la squadra, però poi quando io vi conosco, ma giustamente quando vedete il comunicato 60 milioni di euro, inizia a dire per 60 milioni di euro non voglio un mediano, voglio un tuttocampista, ed avete ragione. Quindi in questo caso, non so, intanto bisogna capire che tipo di annata farà il Parma, perché se il Parma è salvo a gennaio uno ci può pensare e può trovare una soluzione. Se il Parma non è salvo, con tutto quello che ha cambiato già adesso, faccio fatica, no, a immaginare un eventuale aiuto per una formula, per un centrocampista in generale. A me un altro centrocampista che piace tanto, vabbè, Frendrup ve l'ho già detto, secondo me è un giocatore di alto livello che può dare una mano, forse non a livello tecnico ma a livello quantitativo. Un altro giocatore che mi piace a livello quantitativo e anche a livello di numeri, perché è il centrocampista che ha più numeri della serie, più dribbling della Serie A, è Atta dell'Udinese, che vi è piaciuto tantissimo lo scorso anno. Tanti hanno speso un braccio per prenderlo al fantacalcio. Adesso ieri ha preso un palo, ha giochicchiato ieri, non ha fatto una grande partita neanche con la Juve, ha fatto una grande partita, però ha dei mezzi atletici importanti, una bella velocità, una bella tecnica nello stretto, può diventare una bella mezzala. Bisogna capire che tipo reale di giocatore. Ecco, Bernabé per doti tecniche mi sembra perfetto. Poi c'è qualche nostro ascoltatore, dopo chiederò a Luca anche di scorrere all'indietro, che fa il nome di Verratti. Io onesto, se penso oggi alla Juve, vi do questo tema, poi parlerò bene, risponderò a Bobo. Adesso con questa nuova messaggistica vediamo un sacco di robe, quindi anche chi non si firma rischio di beccare il nome adesso. È la fine per i Franco 1-2-3. Parla di Verratti, se pensa al 4-3-3, io non so minimamente, vi ripeto, la situazione legata a Marco Verratti. Non so minimamente che tipo di livello abbia a livello fisico, in questi due anni che tipo di calcio abbia giocato, non lo so. Ma se penso a un 4-3-3 e mi dicono Verratti sta al 70% e lo puoi mettere lì in mezzo e ti dà personalità, poi lo levo, io vi dico sì. Cioè, ieri guardavo Atalanta-Sassuolo, 38 anni Matic è il giocatore che corre più di tutti. Ha dominato insieme a Torsvet e oddio, adesso ho un vuoto, l'altro centrocampista del Sassuolo che viene dal Marsiglia, ma al netto di questo ha dominato hanno vinto 3-0 a Bergamo. Altro punto che mi lascia veramente dei rimpianti, non aver battuto Lazio-Atalanta mi fa uscire pazzo.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Luca, voi al 340-5425-324, se volete potete anche intervenire e quindi candidarvi ai nostri microfoni aperti, come tutti post partita, visto e considerato che non giocheremo per due settimane, godetevelo, perché poi non li apro più i microfoni, sappiatelo, è che poi succede qualcosa, impazzite, no, non li apro più, quindi se volete, oggi o mai più. Tra l'altro, purtroppo dobbiamo dare una brutta notizia, perché Fritz ha battuto il nostro Musetti in 6-3-6-4 la prima giornata, anzi secondo giorno, ma prima partita di Musetti alle ATP Finals. Per lui un sogno essere già qua, però insomma speravamo di poter raccontare una bella vittoria. Tra l'altro io domani andrò a vedere le finals, perché insomma è sempre bello andare, il calendario non mi è stato amico, però insomma vedremo, vi racconterò anche le mie sensazioni. Stavo parlando di Verratti, non credi che Verratti potrebbe risolvere il problema a centrocampo? Locatelli ha fatto il suo oramai bobo. Allora, capitolo Verratti-Locatelli, come vi ho detto, per me Verratti al 70% va benissimo ed è uno dei giocatori che avrei più voluto vedere alla Juventus di sempre. Credo probabilmente il più sottovalutato degli ultimi 15 anni, perché non ha mai giocato in Serie A, perché è sempre stato additato, no, di vari fallimenti dell'Italia, della nazionale, proprio per questo. Poi ha avuto sfortuna, ha avuto degli infortuni. Tra l'altro, se non ricordo male, lui si fa male prima dell'europeo di Spalletti, però era nel giro della nazionale di Spalletti. Adesso vado a controllare, però lui si fa male, ma era nel giro della nazionale di Spalletti. Ora bisogna capire in che condizioni è, io non lo so. Non lo so. Se al 70% lo prendo. Però è un rischio, cioè non è il Verratti del PSG. Questo è, diciamo che in Serie A stanno dominando anche giocatori che pensavo fossero un po' Cottarelli, devo essere onesto. Però, sai, lo gestisci bene, non gli fai fare 100 minuti, ma gliene fai fare 60-70 e poi lo fermi e poi lo rimetti. Verratti è uno che a pallone sa giocare, e sa giocare anche bene. Bisogna capire che tipo di motivazioni ha. Ecco, se un Verratti alla nel K, non me lo piglio. Se un Verratti invece che vuole ancora giocare a pallone, io un po' ci penso, vi dirò, anzi, ci penso tanto, perché è un investimento a poco costo, cioè la Juve può permetterselo questo rischio, se lo può veramente permettere, e credo possa dare anche una bella mano, ecco. Però non lo so, purtroppo bisognerebbe parlare con chi ha visto Verratti bene e che non è di parte, quindi non lo conosce, e io oggi non sto parlando con nessuno che non conosce Verratti e che l'ha visto negli ultimi 2 anni, ecco, questa è l'unica cosa che mi manca, è il piccolo puzzle che può fare la differenza. Allora dai, leggiamo. Ciao, ma tu come ti spieghi che non ci sia un piano B per le partite in cui la squadra avversaria è tutta nella sua area? Niente tiri fuori degni, niente schema sulle palle inattive, ma gli schemi ci sono anche, però giocatori che si impappinano, fanno pasticcioni in area, poi sarà Spalletti a dare la svolta, Giacomo da Susa. Allora Giacomo, io in questo momento qua una cosa voglio dire. Spalletti può dare una mano, può dare una bella mano, ma non può fare miracoli. E qua mi leggo al discorso che ho fatto prima su Locatelli. Locatelli, comunque, qualcuno già mi bacchettava, mi diceva, hai visto, no? Con Sporting Lisbona, con la Cremonese, ha giocato benissimo, non dici niente. Col Toro, luci e ombre. Molte verticali sbagliate, una molto bella, su una potenziale bella occasione per la Juventus, con Seisao. Lui manda in porta con Seisao, che mette in mezzo per Vlahovic, ma per il resto anche tanti errori. Io credo che comunque faccia parte della stanchezza, non è un alibi, ma è normale. Bisogna cercare però di trovare una quadra, caro Giacomo. Secondo me la Juventus e Spalletti dovrà trovare il posto giusto di tanti giocatori. Esempio, Thuram a me piace da morire, però non posso dire a Spalletti di far fare a Thuram tutto, quindi il metronomo, l'organizzatore di gioco, il centrocampista tutto campo che con la sua velocità apre gli spazi, perché non è così. Thuram devi togliergli i compiti di impostazione, tocca la palla troppe volte, fa troppi errori, c'è stata una ripartenza dove poteva andare in porta da solo in un 2-1 e invece poi si è impasticciato, la palla è andata indietro. Thuram bisogna metterlo nelle condizioni di correre, il gioco deve passare da un altro. Se Thuram deve fare il gioco, la corsa e l'interdizione, qualcosa sbaglia, è evidente. Quindi Spalletti dovrà essere bravo, come ha fatto con con Maynes a trovargli una realtà. Poi io credo che il regista davanti alla difesa della Juventus diventerà con Maynes o Hadžić. Però questa è un'altra storia, un mio pensiero. Ma al netto di questo, con Maynes ora è un altro. Con Maynes delle tre partite con Spalletti non è un giocatore da 60 milioni, però è un giocatore vero, cavolo, rispetto al fantasma che vedevamo con la Lazio, l'ultima di Tudor. Quindi in questo caso bisogna mettere i giocatori nelle loro posizioni e poi vedere cosa succederà. E lì deve scattare qualcosa anche ai ragazzi, Non può essere solo Spalletti che con la bacchetta magica trasforma Thuram in Pogba, Locatelli in Modric, Miretti in, non lo so, un altro giocatore, immaginate voi, fortissimo. E allora a quel punto diventiamo la squadra più forte al mondo. Devono anche loro switchare. Cioè, David deve iniziare a buttarla dentro. E devono iniziare a vincere, a fare quei gol mezzi e mezzi. McKennie deve iniziare a non litigare con la palla davanti alla porta, cavolo. Perché quella dove non tira, è vero, c'è quel mezzo contatto. Però tu tira, figlio mio. Cosa volevi fare? E lì dobbiamo crescere. Questa è la realtà. Anche loro devono crescere. Perché se tutte le volte ci aggrappiamo a Spalletti, e a Tudor, e al nuovo acquisto di turno, state vedendo che sono anni che poi non andiamo da nessuna parte. Quindi iniziamo ad allenarci. Il piano B arriverà, perché farà questo 4-3-3. Prima o poi lo farà, lo vuole fare. Il piano B arriverà, ma ora dobbiamo utilizzare la partita contro il Torino per imparare, per migliorare, per cercare di risolvere delle situazioni. Questa è la chiave. È assolutamente la chiave. Poi cercheremo di crescere anche a livello del gioco e dei giocatori, ecco. Fammi ascoltare un vocale, Luca, dai.
Camillo, so Carlo Variano, ma tu c'hai ragione. Ma c'hai ragione a non fidarti di sta rosa. Io spero in Spalletti, ma Spalletti, per sperare in Spalletti però, devi cominciare a levare qualche giocatore. Con questi non si va da nessuna parte, perché una ne vince e una ne perdi. Con questi giocatori, Locatelli, McKennie, i Gatti e i Cambiaso, non vai da nessuna parte, è inutile girarci intorno. Non so continui, non so giocatori forti di testa. È inutile. E come dici tu, non ci potremmo fidare. Io spero solo in Spalletti e in questi nuovi che stanno arrivando adesso, nel senso Zegrova, Openda, Miretti, Hadžić. E io spero in questi. E un paio che se gliela famo gennaio, se gliela fanno. Se no è inutile, perché parliamo del niente. Grazie Camillo.
Caro Carlo, sa, cioè tu vorresti la rivoluzione, ecco, a gennaio se va bene arriva uno, due, cioè io lo dico già ora, se va bene 1/2, non di più. Non immaginatevi un gennaio wow, fuochi d'artificio, c'è un euro, cioè, questa è la cosa che deve essere chiara, abbiamo i conti che verranno monitorati, probabilmente una multa per il fair play finanziario, e ci saranno le liste. Io lo so che queste cose vi spaventano solo quando poi vedete i comunicati ufficiali, quindi adesso ve lo siete già dimenticati, ma ci sarà un problemino, quindi in questo caso qua calmi, io alcuni giocatori ho già espresso il mio concetto, non è che posso continuare a tediarvi. Credo che sia stato evidente, no? Anche il cambio Rugani-Gatti. Con Rugani non hai sofferto niente, con Gatti una palla e mezza gigante. E purtroppo è così, bisogna assolutamente provare a valorizzarli e a limitare i loro difetti. Cioè, adesso mi scrive Antonio a New Jersey, con Locatelli e McKennie a centrocampo cosa ci aspettiamo? Poi sugli attaccanti è così. Ma criticare gli attaccanti e dire così, no. Il gioco della Juve, caro Antonio, nel corso di questi anni sono passati valanghe di attaccanti. Siamo partiti da Morata, Ken, Vlahovic, poi chi è arrivato? Milik, Poi è arrivato Colo, Moani, l'unico che ha avuto un impatto clamoroso, David e Openda, Antonio. Eppure, tutti questi hanno avuto dei problemi. Tutti, Tutti. Quindi il problema sono gli attaccanti o è da anni che il gioco della Juve in attacco è scadente? A me sembra che da anni il gioco della Juve in attacco sia scadente. È dal secondo anno di Allegri che non la buttiamo più dentro. Questo è evidente, cioè un po' Vlahovic ha avuto dei picchi, ogni tanto facciamo fare gol a Yıldız, per il resto segniamo mai, quindi è inutile dire gli attaccanti, se non velocizziamo il gioco, se la palla non scorre veloce, se al posto che fare Kalulu, Locatelli, Comeiners e poi Yıldız, Cambiaso Yıldız, iniziamo a fare Comeiners con Seisao, 50 metri di lancio ben fatti e velocizzare questo gioco, allora sì che magari riusciremo ad attaccare con più forza, ma dire gli attaccanti è un'analisi spiccia, banale. Leggete il libro dalla copertina, ma non andate a trovare il problema. Il problema è che ora non attacchi perché sono 4 anni che non attacchi. È da Allegri che sentiamo dire se prendiamo gol è un disastro. Lo scorso anno una valanga di 0-0, quest'anno addirittura già in campionato siamo a 4 partite senza gol. 4. Capite bene che non è l'attacco, è il gioco. E non è giochisti o non giochisti. Che non arrivi lì, cioè non hai la costanza di arrivare a fare gol, punto. Poi su McKennie e Locatelli ora hai questi, è inutile dire con McKennie e Locatelli dove andare, ora c'hai questi e ti attacchi a questi, punto. Cioè è inutile cercare alibi, ora bisogna tirare fuori il massimo da questi giocatori, punto. Conosciamo bene le sceneggiate dell'allenatore del Napoli. L'importante è che la prossima stagione non si parli lui come allenatore della Juventus. Senza dubbio la squadra di Milano è la più forte, sicuramente potrebbe vincere. Anzi, Terry è già diretta, vincerà lo scudetto. Terry, siamo a novembre, con calma, sono i più forti, ma anche lo scorso anno erano i più forti e non hanno vinto lo scudetto. Quindi con calma, vediamo. Sono nettamente più forti, sono abituati, ecco quello che voglio dire, loro sono abituati a segnare. Sono abituati a costruire per fare gol. Sono anni che segnano valanghe di gol. Noi invece non segniamo da anni. Questa è la differenza. Loro sanno che in qualche modo un cross di Di Marco, un'accelerata dal punto di vista dei lanci, Çalhanoğlu, la velocità nelle ripartenze, le sponde, la chiusura del taglio da quinto di Dumfries. In questi modi qua loro sanno come segnare. Noi, oggi, esempio, il nostro giocatore più forte è Yıldız. Io il modo di segnare di Yıldız l'ho capito. Prende, salta tutti e tira. Ma non può fare valanghe di gol così, Così non può fare valanghe di gol. Cioè, questa è una situazione evidente. Quindi noi siamo indietro nel modo di fare gol. Ma non nel modo di fare gol con gli attaccanti. Nel modo di fare gol da squadra. Partendo dal dietro e arrivando a concludere. Noi arriviamo a concludere solo per Guizzi. E Spalletti non poteva cambiare tutto, Io vi ricordo che Spalletti è arrivato 10 giorni fa. Neanche pieni, tra l'altro. Allora, ciao Camillo, io credo che noi ultimamente troviamo ad ogni partita il portiere più forte al mondo, più o meno. Poi due cose, gli altri non hanno meno problemi di noi, ma hanno modi per non metterli in mostra, al contrario di quanto succede alla Juventus sulla stampa. No, sono in disaccordo su questo. E poi l'immagine di te che ti fai saltare in aria per l'occasione fa morire da ridere, e lo so, fortunatamente le vivo io da solo queste situazioni qua, quindi mi ribalto nel dolore, però ecco, da questo punto di vista, caro Gianluca San Marino, io credo che l'Inter abbia meno problemi di noi, poi li gestisce anche va bene in maniera diversa, ma ha meno problemi di noi. Il Milan ha meno problemi di noi ora, perché comunque le partite le sta giocando. Cioè, a differenza di tanto, cioè, della nostra realtà, Allegri ad oggi comunque è una squadra che crea tanto, crea proprio tanto, quindi non ha meno problemi di noi e conclude anche abbastanza. E il Napoli, diciamo che ha gli nostri stessi problemi, perché comunque ieri le frasi di Conte sono state dure, e la Roma ha meno problemi, ha sicuramente meno problemi, intanto non ha cambiato allenatore come noi. Cioè, noi siamo l'unica del lotto di testa che ha cambiato l'allenatore. Quindi è ovvio che abbiamo più problemi degli altri. Non è solo una questione di gestione. È una questione che le cose non hanno funzionato. Il mercato nostro, è inutile dirlo, cioè, non nascondiamoci dietro un dito. Il nostro mercato non ha funzionato. E non vi parlo di David, perché David, tanto quanto ogni tanto lo vediamo, anche se sbaglia parecchio. Non vi parlo di Openda, che tanto quanto ogni tanto lo vediamo. Non vi parlo di Zegrova, che fa vedere dei lampi al netto delle condizioni fisiche. Io vi parlo già solo di João Mario. Non lo mette nessuno. João Mario non lo mette Spalletti. Non lo mette. Non lo metteva Tudor. João Mario è un problema. E noi sui corsie laterali abbiamo un problema. Cioè, noi dobbiamo intervenire assolutamente sulle corsie laterali. Perché? Perché in teoria dovremmo mettere Cambiaso a destra e uno a sinistra. E lì a destra non mettiamo quasi nessuno, adattiamo McKennie, perché non puntiamo su João Mario. E questo è un problema, ragazzi. Poi vi dico, il problema è Openda. Se lo metti sull'esterno è entrato in una maniera terrificante l'altro giorno. David segna mai, è triste. Sembra proprio triste in campo, non ha guizzi. E questi sono problematiche. Hai fatto un triennale a Tudor, il mercato non è che è andato bene, poi vediamo tra qualche mese. Ad oggi 10 novembre il mercato a Juve non è andato bene. Luca, dai, ascoltiamo un vocale che vedo che è lì.
Ciao Camillo, Mariano. Ma io sono d'accordo con te su Verratti, se un giocatore che c'ha il 70% vale la pena. Il problema è che dobbiamo vedere chi valuta questo 70% di Verratti, perché abbiamo visto altre valutazioni in percentuale fatte dalla Juventus in questi anni. L'ultimo è Zegrova, che ancora oggi, siamo praticamente a novembre, e gioca ancora gli ultimi 10 minuti di partita. Lo abbiamo visto con Pogba, il 20%, il 30%, il 50% di Pogba, e Pogba praticamente non ha giocato. Non vorrei fare l'ennesimo investimento su un giocatore che per noi risulta fondamentale e che poi praticamente si piazza al G-Medical e non lo vediamo uscire più. Quindi speriamo che in queste valutazioni venga prima di tutto anche coinvolto l'allenatore e non solo lo staff medico.
Ma intanto lo staff medico non è che viene coinvolto così tanto nelle cose di mercato, Cioè, per farti capire la situazione, non so dove insomma, credi, lo staff medico fa le visite, esempio, lo staff medico non aveva mai comprato Milik, mai, visto che qua, anche nell'assemblea degli azionisti, c'è stata molta confusione, ma in generale credo nel mondo juventino c'è molta confusione sul J-Medical, enorme confusione sul J-Medical. È un centro diagnostico, vai lì, ti dicono hai quello, poi fai quello e a un certo punto vai in campo dove c'è un altro team di dottori, fisioterapisti, che dicono può giocare, non può giocare. Ma c'è un gruppo di medici che è legato alla Juventus che non fa parte del J-Medical, quelli di campo. Quindi esempio, Miretti non è stato gestito dal J-Medical, ma è stato gestito dallo staff di campo, e ci ha messo 2 mesi. Se ti fai il crociato, vieni gestito all'inizio dal J-Medical, poi dallo staff della Juventus che lavora sul campo, perché qua c'è questa cosa che non verrà mai capita. È un centro diagnostico il J-Medical, non ti cura, poi ti curano altri. Ma al netto di questo, non stiamo parlando di Verratti che gli fai un quadriennale come Pogba, cioè, non perdiamo un attimo il senno, ecco. Noi qua per Verratti si parla eventualmente di 6 mesi. Poi puoi pensare a fare un rinnovo, ma sono 6 mesi, cioè tu non vai a ipotecarti per Verratti, eh. Ecco, è Verratti che ti chiede di convincerti, e allora a quel punto tu gli fai 6 mesi, se la cosa va bene riformuli un contratto con Verratti, se la cosa non va bene saluti Verratti e lo ringrazi. Cioè non è che fai come, non è un paragone alla Pogba, eh. Paragone alla Pogba non c'entra niente, lì Pogba usciva a zero dallo United, hai detto ho bisogno di Pogba, voglio Pogba a tutti i costi, e allora hai rischiato. Ma onestamente non puoi paragonare Pogba a Verratti. E ti ho detto, il paragone può essere Anelka. Giocatore che ha una carriera, e se Anelka non è arrivato alla Juventus, un po' a svernare. Se invece tu hai un Verratti che vuole ancora giocare a pallone e imporsi, è un guizzo. Ma questo lo sa solo Verratti, eh. Cioè, non, il resto non lo sanno gli altri. Cioè, è un jolly, può andare bene come può essere inutile. Non c'è da fare grosse analisi o valutazioni. Quindi vediamo. Luca, dai, fammi ascoltare ancora qualcosina.
Ciao Camillo, Mariano.
No, lui l'abbiamo ascoltato, l'altro.
Ciao Camillo, Ivan da Milano. Io ho paura che questa squadra mostri la sua fragilità man mano che passano i giorni. O meglio, noi cambiamo gli allenatori, però dopo vediamo veramente che la personalità di certi giocatori viene a meno. E quando c'è il cambio di allenatore sembra che tutti si diano quella svegliatina, quella voglia in più di fare qualcosa, ma però dopo alla fine vedi come la partita di col Torino, ma come si fa a non vincere una partita con un Torino così arroccato in difesa? Ecco, noi abbiamo dei limiti che sono quelli, secondo me, e saranno il mood di tutta la stagione. Manca qualità, mancano giocatori forti e questa la paghiamo. Potremmo migliorare il gioco, i movimenti, però penso che il nostro standard è questo. Ciao Camillo, forza Juve sempre.
Evviva l'entusiasmo, Ivan, evviva! Ma onestamente non lo so. Io la prestazione col Torino l'ho vista molto migliore di tante altre. Molto migliori. Come si fa a non vincere? E quante volte no, è capitato magari di non vincere partite meritate, capita, fa parte del calcio, solitamente no, speri di vincere anche quando meriti, a volte capita di no, però non è che tutte le volte che meriti la vinci, o tutte le volte che trovi una squadra arroccata poi la vinci, non è così, non è assolutamente così, cioè, capita da qua sparare tutta la stagione, mi sembra un po' esagerato, vediamo, non lo so, io non mi fido di questa squadra, ma al tempo stesso non faccio già analisi a lungo termine, appena cambiato l'allenatore c'è tutto di diverso, perché c'è tanto di diverso già nel modo di giocare in queste ultime due partite, aspettiamo un attimo, io credo che ora la situazione sia cambiata per un semplice motivo, qualcuno o da segnali o va via, va a casa, non è solo Spalletti che si gioca la conferma. Spalletti ha accettato un contratto pericoloso anche per lui, ma se i soliti, non fatemeli nominare, e tra i soliti c'è anche McKennie, c'è Kostic, c'è lo stesso Vlahovic, non si danno una sveglia, ciao, questo è un gruppo che ha la data di scadenza, caro Ivan, non è che poi il prossimo anno arrivi a qualcun altro, io spero di no, spero che resti Spalletti a tanto per tanti anni, ma al netto di questo, non è che il prossimo anno poi puoi dire, ah no, ma risvegliamo Locatelli. Se non andiamo bene, la porta. Per tanti, non per uno, per tanti. McKennie, rinnoviamo, è utile. A casa, Kostic ha fatto bene. A casa, se non si danno una sveglia, a casa. Cioè qua non c'è più la seconda chiamata, hanno cambiato 3 allenatori in un anno. Cioè, loro si giocano tutto e questa volta lo devono capire, se no, affari loro.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Mentre io cerco di entrare nella nostra messaggistica, per adesso i risultati sono entrato ma non vedo un messaggio, fate delle piccole prove, mandate dei messaggi, vediamo se mi si apre anche dal computer e non solo dalla messaggistica in generale. Leggo Salvatore. Ciao, il centrocampista del Parma andava preso lo scorso anno, ma noi siamo in confusione, adesso faremo pagare un prezzo troppo elevato per un giocatore molto bravo ma che ha bisogno di confermarsi una big. Bernabé farebbe girare il centrocampo e ti darebbe la possibilità di uscire ai momenti di pressione degli avversari, adesso però è troppo tardi. Verratti no, grazie Manuel da Pisa. Vediamo, non so come, che risposta darvi onestamente, perché bisogna azzardare. Io credo che Bernabé non possa far girare il centrocampo della Juve. Io credo che Bernabé possa dare una mano, ma Bernabé gioca in una squadra di livello tecnico bassissimo, bassissimo, che campa di cross di Valeri o di rimesse lunghe e mischioni in area. Quindi non è una squadra che predilige un palleggio. Ecco, i palleggiatori, i giocatori che possono alzare il livello della qualità, non li pigli, non arrivano dal Parma in questo momento. Alla Juve non serve un ragazzo dal Parma per far girare il centrocampo, perché la pressione rischia di schiacciarlo. Noi sbagliamo il modo di pensare. Cioè, se noi pensiamo, caro Manuel, che Bernabé possa prenderti in mano il centrocampo, ribaltartelo arrivando dal Parma e generando, no, un gioco che non si è mai visto, per me è una follia. È una follia. Bernabé può portarti delle qualità tecniche che non abbiamo. Può rendere, ma non puoi costruire, dare tutto il peso del centrocampo su Bernabé. Il nostro errore è questo, che tutte le volte ne pigliamo uno, diciamo lui è bravo, arriva lui e cambia tutto. No. No. Se vuoi fare un discorso del genere, devi pigliare un campione. Ora, un campione, a meno che non sia nella fase calante della sua carriera, non lo puoi pigliare. Per quello bisogna pensare, anzi, viene fuori il nome di Verratti. Perché Verratti, io ora non penso sia un campione, ma Verratti è stato un campione. Per la sua carriera, non io, per la sua carriera. È stato un campione, ha giocato con i più forti al mondo, ha dominato a centrocampo, in larghi tratti. Un europeo, noi lo vinciamo per Verratti, L'europeo, con l'Italia, lo vinciamo per Verratti. Quando Verratti entra in ritmo, ti ribalta le partite, fa un secondo tempo con... anzi, fa una partita, una finale con l'Inghilterra clamorosa, non l'ha detto nessuno. Verratti è stato un campione. Bernabé è un buon giocatore, punto. Punto. Se pensiamo che Bernabé possa essere la luce del centrocampo della Juve, abbiamo sbagliato, Abbiamo fatto lo stesso errore con Locatelli, Lo stesso identico errore con Locatelli. Abbiamo Cisco? Ciao Cisco, buon pomeriggio, come stai?
Ciao Camillo, abbastanza bene, deluso dal risultato, però bene.
Solo dal risultato o anche dalla prestazione?
No, dai, dal risultato. Io mi sembra 21 occasioni complessive, non si può non segnare.
Lo so, c'hai ragione, caro Cisco, però purtroppo non abbiamo segnato. Purtroppo non abbiamo segnato e questo è un problema. È un grosso problema che capita da tanto tempo e che secondo me ci rende più deboli delle squadre di testa, perché con una squadra pronta e che sa vincere certi tipi di partite, io sarei molto positivo per la mole di gioco che abbiamo creato, però purtroppo questi sono problemi che ci portiamo strutturali da 5 anni a questa parte. Cisco, sto parlando un po' di Verratti,
sì.
Allora dai, dimmi la tua su Verratti, Cisco.
Ma guarda, io penso che dobbiamo prendere un centrocampista che è un fuoriclasse, perché le scommesse, adesso parlavi di Bernabé, quelle sono scommesse che non sai se renderanno o meno. La scorsa estate potevamo prendere De Bruyne o Modric, che secondo me forse sarebbero serviti.
De Bruyne alla Juve?
No, la scorsa estate ti parlo.
No, dico, questo De Bruyne alla Juve sarebbe servito? Questo,
Secondo me sì. No, adesso si è fatto male, però secondo me sì, era partito bene.
Era partito Verratti, bene secondo te? O ti era stato detto che era partito bene?
Allora, non guardo il Napoli,
allora...
guardo le azioni, quindi non è che guardo le partite, però da quello che so era partito bene.
Io guardo le partite, quindi ti dico, sei sicuro? Cioè, Modric io guardo le partite. Modric gioca.
Ha svoltato il Milan.
Più o meno, io credo che anche altre cose abbiano svoltato il Milan, di una squadra che era forte già a prescindere, non era debole. Con la narrazione sul Milan debole, io più o meno, non sono così d'accordo. Ma al netto di questo, comunque Modric è uno forte. che sta giocando come un ragazzino. Invece De Bruyne per me è uno dei motivi per cui Conte in questo momento vuole fare un passo indietro, cioè, proprio te, ve lo dico in maniera totale, cioè, gli ha incastrato il giochino legato a McTominay, non riesce, esempio Conte l'ha tolto in momenti tipo il contro City, cioè determinate situazioni, quindi a me la narrazione pro De Bruyne più o meno su Modric ho poco da dire, ho veramente poco da dire, però continua il tuo discorso Cisco.
Io Verratti lo prenderei se dà garanzie dal punto di vista fisico, perché comunque sia è uno di quei giocatori che sono delle certezze e non delle scommesse. In questo momento a noi a centrocampo serve una certezza. Questo è quello che penso.
Io sono d'accordo con te. Cioè, ora per dire, mettiamo a posto a centrocampo, devo mettere un campione. Noi campioni non ci possiamo permettere, è inutile. Se venissi qua a dirvi, possiamo spendere 100 milioni di euro per un centrocampista, vi prenderei solo in giro. Qualcuno lo farà, perché qualcuno lo farà. Vi sparerà dei nomi clamorosi, non sarò io. Non sarò sicuramente io, ma al netto di questo sono d'accordo. Cioè, Bernabé può essere un tassello, però un
tutto
tassello
nella Juventus,
cioè, sì, no, non sicuramente una certezza, ecco, questo è poco ma sicuro. Invece per quanto riguarda l'attacco, tu hai speranze che David, che invece anche il buon Openda possano far vedere qualcosina?
Guarda, io sabato ho visto una statistica che non conoscevo, e cioè che i primi sei marcatori a livello europeo, i giocatori nati dal 2000 in avanti, tre ne abbiamo noi, e sono David Openda e Vlahovic. Sì. E oggettivamente non mi spiego perché comunque facciamo fatica in attacco. È vero che fino a quando c'era Tudor costruivamo poco, però che tutti e tre improvvisamente, dopo aver fatto tutti sopra i 100 gol, abbiano questi problemi a segnare, non me lo spiego. Come una cosa che non mi spiego è che in due partite tra Inter e Borussia facciamo 8 gol e poi passiamo intere partite, 3-4 partite di fila senza segnare mai.
Questa è una statistica abbastanza semplice, caro Cisco, che in Europa non si chiude mezzo mondo. Infatti lo guardi in Serie A, sabato si è segnato 4 gol tutti in una partita, perché gran parte delle squadre giocano 5-4-1, anche la Juve 5-4-1, gran parte delle squadre, adesso no, la Juve non più tanto, gioca uomo, gioca con una difesa posizionale sull'area di rigore, e quindi che devi fare, Cisco? In Europa questo non lo vedi, nessuno gioca uomo, giocano tutte a zona, e infatti tutti i campionati vanno ai 1000 all'ora, i campionati sono a livello più alti, sono più intensi, si segna di più, si gioca di più. In Italia si gioca a uomo, poi si passa tutti chiusi in difesa e si blocca le situazioni, è normale che non si segni. Questa è la differenza tra l'Europa e la Serie A. Infatti in Champions League comunque i gol li hai fatti. Ne hai fatti 2 col Villarreal, ne hai fatti 4 col Borussia Dortmund, ne hai fatto 1 con lo Sporting, non l'hai fatto con il Real Madrid, ma ti sei divorato di tutto. Questa è la spiegazione.
Sì, quello è vero.
In Italia si gioca tutti 5-4-1 e purtroppo stiamo tutti scimmiottando, quasi tutti, Gasperini, con uomo su uomo, e ti trovi queste muraglie cinesi davanti alla porta, e ci sono squadre che sanno aggirarla, noi no. Noi ora non sappiamo girarlo, però ci proveremo. Ovviamente
però Verratti potrebbe servire.
Diciamo così. Anche velocizzare il gioco, ecco, quello sicuramente sì. Non fare tutta la linea dei passaggi da destra verso sinistra, perché se fai tutta la linea dei passaggi è difficile aprire varchi per la nostra squadra. Cisco, grazie come sempre, un abbraccio.
Una domanda. Vai. Il Moscone?
Chi?
Il Moscone.
No, per adesso sono dormienti. Oh, li hanno cacciati. Non so, nel weekend forse li hanno cacciati, i tre Mosconi. No, non ci sono. Mi ero dimenticato della loro esistenza. Guarda, adesso passerò i prossimi 12 minuti a cercarli, ma dovrebbero essere andati altrove, ecco. Però se dovessero tornare Arthur, Portos e Aramis, vi aggiornerò. Ora mi ero dimenticato. Ciao Cisco.
Ciao Camillo.
Allora Luca, fai così, scormi un po' la messaggistica, perché io ho provato ininterrottamente a girare, lascia tutto vuoto. Quindi parti dall'ultimo, nel senso dal primo che è arrivato in ordine di tempo. Così, no, scorri verso giù. No, il primo di adesso, non il primo della trasmissione, il primo di adesso. Ok, tutto regolarmente in diretta. Wow, quanti messaggi, dai, allora ascoltiamo un vocale.
Ciao, sono Aldo De Girolamo, da Voghera, e io sono anch'io d'accordo col discorso di Bernabé, ma non certo a dargli tutto il centrocampo in mano. Tu hai fatto un esempio di Verratti, ok, se l'avessimo preso quando era al Pescara con 13 milioni, poi ce l'avevamo in casa. È la stessa cosa, non è che gli devi dare il centrocampo in mano, ma Bernabé oggi è un giovane di qualità, promettente, regista, che se lo porti a casa... poi te lo trovi. Quando il Napoli ha preso lo Bocta, chi era lo Bocta? Però, cioè, e questo è il punto, non è che gli devi dare il centrocampo in mano, però ti trovi un giovane in quel ruolo lì che oggi ci manca, già l'è fatto. Che dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare che lo prenda la Roma, la Lazio, poi diventa quello che è?
Allora Aldo, io non l'ho detto, io ho letto il messaggio. Io ho letto il messaggio di Manuel da Pisa, che ha detto che ti fa svoltare, che ti ribalta il gioco, ma adesso è tardi. Io ho detto solo che non ti fa svoltare il centrocampo adesso. È un tassello, ma non ti fa svoltare. Mi sono permesso solo di dire quello, caro Aldo, però cerchiamo di collaborare, perché se tu non capisci, io poi devo rispiegare e non ho tanto tempo a disposizione. Ciao Camillo, Andrea da Vicenza. A me piacerebbe che Spalletti facesse lo stesso esperimento di Coop con Locatelli e provasse Miretti in regia. E volevo chiederti che ne pensi di Serdar, non mi piace tanto. Gioca in un'altra squadra che non ha tecnica, che non ha qualità, che gioca a fiammate. Cioè, per me il Verona non è una squadra da attingere. Non mi piace nessuno del Verona, sono onesto con Andrea. Anzi, il Verona credo che sia una squadra neanche troppo ben allenata. Sono onesto. Poi fa delle partite ogni tanto, anche quella con l'Inter. Ha due belle punte, Giovane e Orban. Poi per il resto... ah sì, ha un esterno, l'esterno di destra, che ha un nome particolare. Ecco, l'esterno di destra mi piace. Lui ha un bel piede, una bella corsa, però non è il Verona una squadra da cui attingere, secondo me. Dai, ascoltiamo ancora un vocale. Adesso c'ho tutti i nomi, c'ho nomi e cognomi adesso, questa messaggistica è bellissima. Dai, andiamo.
Ciao Cami, sono Leonardo da Madrid. Guarda, ti sto sentendo parlare di come giochiamo in Italia. Io sabato ero a Como, ho visto Como-Cagliari, una muraglia. Juve-Toro, stessa identica partita, uguale identica, e tutte e due le squadre non sono riuscite a scardinare, perché, ma potevano giocare a 900 minuti e secondo me non avrebbero segnato nel Como nella Juve. Fabregas ha detto proprio questo: dobbiamo trovare la maniera di riuscire a fare gol contro le squadre che giocano in questo modo. Ci sono l'Inter e maestra, secondo me, il Napoli c'era riuscito, il Milan probabilmente ci riesce, bisogna cercare la maniera di far gol anche contro quelle che si difendono così. Purtroppo in Italia si gioca in questo modo, siamo tornati al catenaccio di Nerio Rocco con tante squadre. Dopo in Europa è vero, si gioca un po' meglio perché gli altri sono aperti e quindi si riesce a giocare meglio. Però l'andazzo è questo, finché non si riesce a fare questo click. Però io sono fiducioso, a Madrid ti ho detto che siamo scarsi, tecnicamente sì, c'è molto da dire, però se riusciamo a velocizzare un po' il gioco, a fare i passaggi invece che a due all'ora all'uomo vicino, a cercare di saltare da terzo a terzo con un'altra velocità.
Leonardo mio, però io ti ho dato più di un minuto, però mamma mia, e tu sei fedelissimo. Arrivavo a 45, quando guardate il vocale mi vedete 2 minuti, adesso non ho più gli orari dei vocali e qua siamo a 1:24, però è stato fin troppo spazio. Non me ne volere, ma andiamo sui 45-50, più di un minuto è troppo. E sì, si gioca così, c'è poco da dire. Si gioca così. No, Luca, tornami giù. gestisco io la messaggistica. Quindi in questo caso ti dico, vediamo cosa succederà nel corso di questa crescita delle squadre. L'Inter ha una qualità superiore alle altre, abituata a segnare nel corso dell'ultima stagione, che abbia superato i 100 gol, e quelle sono cose che poi ti restano dentro. Anche la Juventus anni fa era abituata a fare goleade, ora nel corso di questa stagione non ha mai vinto una partita serena, perché poi con l'Udinese hai segnato il rigore al 92 del 3-1, col Parma hai segnato nel finale, e con le altre squadre hai vinto sempre quelle poche partite che hai vinto all'ultimo minuto soffrendo. Quindi è evidente, hai delle difficoltà nel realizzare, nel segnare, e devi migliorare. L'unica cosa che puoi fare è lavorare. Dobbiamo prendere Bernardo Silva, 0, campione fuori classe, ancora in pieno le sue capacità atletiche, fisiche e naturalmente tecniche. Sì, se anche la possibilità, l'1% è la possibilità di arrivare al buon Bernardo Silva, prendilo ora e fai ponti d'oro. Ecco, lui è un fuori classe. Lui è un fuoriclasse, i fuoriclasse vanno presi. Se hai la possibilità di prenderli, devi prenderli. Scorri indietro, Luca, adesso ti gestisco io. Dai, andiamo, eh. Paolo, io sono stato a tifare allo Stadium per Udinese. Ho notato molti tiri da lontano, specie la parte di Kostić e Yildiz. È una manovra più fluida per tutta la partita rispetto a Cremonese Sporting e soprattutto Derby. Credo si sia sentita la libertà di esprimersi nei singoli, perché c'era in panchina, no, che li ha sgravati responsabilità, perché l'Udinese ha lasciato comunque un po' di campo rispetto alle altre squadre. E Paolo, ti sei risposto da solo, caro Paolo, perché una cosa che fanno in pochi, ma anche tra i giornalisti, devo dire, anche nell'intervallo della partita contro il Torino, non puoi analizzare la partita solo dal lato Juve. Storta se la analizzi solo dal lato Juve. Se tu mi dici che con l'Udinese erano più liberi perché c'era Brambilla, ti dico no. Con l'Udinese erano più liberi perché l'Udinese difendeva alto, l'hai sbloccata dopo 2 minuti, hai avuto delle occasioni, hai avuto spazio, hai ribaltato la partita. Cioè, sono tutti segnali che ti portano a generare, no, delle occasioni, ti portano a generare dell'apertura degli spazi da parte delle avversarie. Col Torino erano murati vivi, volevano solo portare la partita più lunga possibile, no? Il Toro sapeva che la Juventus dal 60esimo si sarebbe stancata, avrebbe magari concesso degli spazi di più aperti e delle ripartenze, e allora ha detto: io me ne sto bello corto, io cerco di non segnare, di non farli segnare, se non segnano loro si sbilanceranno e io ho degli spazi. Questo è un piano gara che si fa, quindi questo loro piano l'hanno interpretato molto molto bene. Luca, vedo che c'è un vocale che hai saltato, sì, esattamente quello, quindi direi di ascoltarlo.
Sì, buonasera amici, sono Andrea da Bruxelles. Come già detto da diversi anni, il problema della Juve è il centrocampo. L'attuale centrocampo, quello che abbiamo visto ieri, sono tutti giocatori assolutamente incompatibili fra loro, perché sono sostanzialmente lo stesso giocatore. Sono giocatori che portano palla, ma nel calcio moderno il centrocampista deve anche pensare calcio, deve saper passare, deve saper dettare i tempi. Cioè, non ci sono più giocatori di centrocampo che sanno fare solo una cosa. Ce ne potrebbe essere al limite uno nei tre di centrocampo, ma non tutti e tre. Quindi questo è un grossissimo problema per la costruzione del gioco. E la cosa preoccupante è che non ci sono teste che capiscono questo all'interno della dirigenza. Cioè, com'è possibile che si è fatto un tale mercato? Buonasera.
Buonasera anche a lei. No, lo sanno, ma hanno dato delle altre priorità. Io non posso dire nient'altro. Sanno bene che il centrocampo non è un punto di forza, sanno bene che la difesa è corta, però hanno dato priorità per altri giocatori, per altre soluzioni, e non sta premiando. Non sarò certo io a difendere il mercato della Juventus. Ad oggi è così. Zegrova poco, al netto di qualche lampo poco, Openda pochissimo, David pochissimo, João Mario disperso. Questo è il voto del mercato della Juve. A livello di impatto è un impatto da 5 pieno, e sono già, secondo me, molto buono, molto molto buono. Conan Cobretti di Twitch che dice: sì, sicuro, viene alla Juve Bernardo Silva, E vabbè, ha fatto un nome, se hai la possibilità di prenderlo a zero ci si parla, poi che non verrà può essere, però non è che non possiamo parlare di tutti quelli che non possono venire. Alla fine De Bruyne è andato al Napoli, Bernardo Silva se non dovesse rinnovare con il City può essere un'opzione per tutte le squadre fino a quando non ci sarà l'ufficialità. Poi se dà così fastidio parlare di Bernardo Silva, figurati con altri nomi, ci mancherebbe. Ciao Camillo, io penso che il mancato impiego di Joao Mario sia da imputare al fatto che Spalletti non ha voluto cambiare immediatamente troppe cose. Con un diverso sistema di gioco penso che possa trovare spazio, perché è un giocatore che punta lo spazio. Un abbraccio Ruben dall'Inghilterra. Allora Ruben, non lo so, mi si stava ribaltando il microfono, non lo so, ma ho dei dubbi. Permettimi di avere dei dubbi, caro Ruben. Perché onestamente, se Joao non riesce a giocare nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1, faccio fatica a immaginarlo in una difesa 4. Sono molto onesto, faccio molta fatica a immaginarlo in una linea 4. Quindi boh, spero di essere smentito, perché vorrei vederlo almeno un pochettino, ma ad oggi mi sembra un oggetto misterioso con poca possibilità di imporsi. Però magari mi stupirà e imparerà a fare una linea difensiva pazzesca in un 4-3. Questo è. Scorri ancora più basso, Luca, vai, fermo. Ciao Camillo, vorrei sapere la tua: spostare Locatelli in mezzala, giocare a due punte, velocizzare la manovra. E Pasquale, ma se vuoi giocare due punte, Locatelli mezzala, con che sistema di gioco vuoi giocare? Perché se vuoi giocare le due punte e con le due punte e avere un centrocampo a tre, devo sacrificare con Stessa o Ildiz e Zegrova. Quindi Pasquale, mi devi aiutare tu. Mi devi aiutare tu su che tipo di idea di calcio vuoi avere, perché io oggi non l'ho capita. Scrivemela poi nel corso di questa settimana, tanto dovremmo fare tanta lavagna tattica, perché con la sosta bisogna pensare, studiare, migliorare e affrontare tutto nel migliore dei modi, per poi tornare più forti di prima quando, insomma, avremo subito un impegno importante contro la Fiorentina. Grazie a Luca, grazie a tutti voi, l'appuntamento è come sempre. Anzi no, domani non ci sono, domani pomeriggio non ci sono, ci vediamo mercoledì. Quindi a mercoledì, ciao!
Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.